Moby Dick, magazine di cultura, politica, società.
Ultima mezz'ora del nostro magazine culturale, il clima si surriscalda anche nel nostro studio e non soltanto, come avete sentito, nel notiziario. La discussione sui cambiamenti climatici prosegue a Moby Dick con Daniel Maselli, Monica Duca Widmer e Franco Romerio.
E con Alessandro Bertellotti e Clara Caverzasio al microfono, Mario Krag in regia. Dunque, ne avevamo già accennato all'inizio, quello dei cambiamenti climatici e delle profonde trasformazioni che l'azione dell'uomo sta causando al nostro pianeta ormai è ampiamente dimostrato, non solo da quel che vediamo e sperimentiamo tutti i giorni e dai tanti studi e dati di centinaia di climatologi nel mondo, ma è ormai confermato anche dai geologi che hanno addirittura deciso di cambiare nome alla nostra era, che si chiama Antropocene, da Anthropos, uomo. Eppure abbiamo visto, malgrado razionalmente molti di noi siano ben consapevoli di tutto questo, a livello più emotivo e razionale l'atteggiamento è quello della rimozione. Ecco, forse una risposta ce la può dare un evoluzionista, il filosofo della scienza, Telmo Piavani.
Ma esiste una spiegazione per questo fenomeno, perché, come dire, c'è stata una conferma, io la metterei così, di una tesi che venne sostenuta tempo fa da un grandissimo filosofo che si chiamava Hans Jonas, no? Che diceva pressappoco questo, che l'uomo ha un'etica, cioè si sente in dovere di impegnarsi con gli altri, solo se c'è una prossimità, cioè se c'è una vicinanza fisica, cioè se percepisce chi è l'altro, e se c'è una vicinanza temporale, cioè se il suo atto di solidarietà, insomma, morale verso l'altro, lui lo può percepire poi nel tempo. Quindi questo significa che facciamo una grande fatica invece a prendere un impegno etico, che poi vuol dire anche politico per certi aspetti, nei confronti di problemi talmente grandi e talmente lenti che gli effetti delle nostre azioni, come dire, vengono rivolti a persone che magari non ci sono ancora, cioè i nostri nipoti e i figli dei nostri nipoti, e su una scala temporale e spaziale proprio molto grande. Ci sono anche studi di psicologia cognitiva, di psicologia sociale che oggi hanno confermato questo, e dal punto di vista evolutivo ha senso, perché tutti gli studi che oggi sono stati pubblicati ci fanno capire che l'uomo viene da una evoluzione sociale cosiddetta a piccolo gruppo. Cioè siamo abituati da tantissimo tempo a vivere in gruppi piccoli dove pressappoco ci si conosce tutti e siamo bravi a riconoscere quelli attorno a noi che appartengono al nostro gruppo e a distinguerli da quelli che non appartengono al nostro gruppo. E questo è un grosso problema, perché oggi invece siamo in un mondo dove siamo tutti connessi, dove abbiamo immagini televisive che ci fanno vedere cosa succede a tutta l'umanità, siamo 7 miliardi e mezzo distribuiti su tutto il pianeta. E quindi molti pensano che il nostro cervello oggi faccia molta fatica proprio per questo, perché non riesce a dominare una situazione che è inedita, non si era mai verificata prima e che in fondo ha pochissimo tempo, perché è dalla metà dell'Ottocento che noi abbiamo costruito questa situazione. Per cui il riscaldamento climatico, certo, noi razionalmente sappiamo che sta succedendo, però facciamo molta fatica a prendere decisioni reali, effettive, per bloccarlo. E questa è, diciamo, la motivazione, se vogliamo, psicologica e poi anche etica. E poi invece c'è il tema politico, perché quale politico oggi prende decisioni costose i cui effetti forse si vedranno tra 10-20 anni e non pensa invece alle prossime elezioni? Questo è un problema politico e democratico grandissimo, secondo me, rispetto a questi problemi globali.
Abbiamo già accennato al tema politico, ma chiedo a Daniel Maselli: l'uomo, così come è strutturato, l'abbiamo sentito, fa fatica a gestire questo nuovo mondo, questo mondo globalizzato. Perché è d'accordo?
Beh, io direi ci sono due cose. La prima, penso che siamo rimasti a un livello di sviluppo di cacciatori e raccogliatori. Dunque abbiamo sempre questo riflesso, vogliamo avere sempre di più, e l'industrializzazione ci ha permesso di consumare. Dunque ancora non abbiamo riuscito a diventare homo selectus, che sa scegliere e dunque consumare meno. L'altra cosa è che penso un po' la spiegazione che ci ha fornito Jane Lidloff nel suo Continuum Concept, che è il suo libro Alla ricerca della felicità perduta, ci ha spiegato che dalla storia dell'umanità c'è un filo rosso di aspettative, che con lo sviluppo moderno, rimpiazzando per esempio il seno della mamma con le biberon, come si dice in francese, e altri esempi, questo filo rosso è distrutto o ha delle parti che mancano e poi deve essere compensato con della materia, con un consumo. Per me mi spiega che abbiamo cognitivamente un problema fondamentale, non abbiamo riuscito a svilupparci nel modo di poter gestire il problema che stiamo discutendo stamattina.
Quindi siamo strutturati, diciamo, evolutivamente per poter affrontare problemi a breve e medio termine, problemi che vediamo, tocchiamo con mano. Franco Romerio, lei aveva dedicato nel 2006 un libro alla percezione del tempo rispetto proprio anche a queste tematiche, tipo lo sviluppo sostenibile. Rispetto a quello che lei, rispetto alle considerazioni che faceva nel 2006, ad oggi cambierebbe qualcosa?
No, cioè, sono perfettamente d'accordo, c'è questo problema, come noi percepiamo orizzonti temporali molto lontani, orizzonti spaziali estremamente vasti, e comunque c'è da dire che c'è tutta una letteratura. Per esempio vorrei citare dei psicologi americani che hanno addirittura avuto il premio Nobel dell'economia, Kahneman e Tversky, che hanno molto studiato questi problemi, per esempio relativamente al rischio, come la popolazione, la gente in generale percepisce i rischi la conseguenza, diciamo, di un evento come un disastro nucleare, un rischio tecnologico oppure una catastrofe naturale, potrebbe avere dunque delle conseguenze estremamente importanti, ma magari la probabilità di che questo evento accade è molto piccola. Ecco, loro hanno veramente messo in evidenza come la gente fa fatica a percepire, a capire questi problemi. Dunque, quando noi parliamo di uomo razionale, lì bisogna stare attenti, perché la razionalità del matematico esiste in matematica, ma non
arriva,
possiamo,
a un certo
generalizzarla,
punto, certo,
alla popolazione generale, addirittura ai ricercatori in generale.
Anche l'economia non è così razionale. Ci sono vari studi su questo côté molto poco razionale anche degli economisti.
L'impressione dalle parole del professor Romerio è che ci sia un problema di comunicazione anche, allora le chiedo una battuta su questo.
Sì, c'è un problema di comunicazione, anche poi perché le notizie, voi siete meglio situati che me per capirlo, diciamo, l'informazione diventa spesso rapidamente banale, lo vediamo oggi con la guerra in Siria. Poi direi bisogna pure essere critici con i miei colleghi ricercatori, è che i scientifici, i ricercatori, gli esperti, in fin dei conti il loro problema non è quello di comunicare, spesso non è il loro problema, non è quello di fornire delle soluzioni concrete, ma è quello oggigiorno di pubblicare, di fare una carriera scientifica. Quindi da questo punto di vista bisogna anche essere un po' critici con il mondo della scienza e della ricerca.
Abbiamo sentito all'inizio della trasmissione Bertrand Piccard che accennava al fatto che manca la comunicazione, la necessità di fare questo giro del mondo proprio per far capire che è semplice, si può. Abbiamo sentito Richard Di Natale che raccontava più o meno le stesse cose dall'Australia. Signora Duca Wittmer, abbiamo un problema di comunicazione davanti a una comunità scientifica compatta nello spiegare cosa sta succedendo e le eventuali conseguenze? Comunque una grande parte dell'opinione pubblica mondiale, sono tra quelli, glielo devo confessare, è scettica, dice ma sì, ma è una cosa che non ci riguarda, non è vero, ma perché, cosa succede?
Paradossalmente nella nostra società che è comunicativa siamo connessi con tutti, possiamo parlare con tutti, ricevere tutte le informazioni che vogliamo, siamo diventati prima di tutto molto più soli e secondariamente molto meno critici. Oggi siamo talmente soffocati da un eccesso di informazioni e di cose, il contrario delle stesse, che ci porta in una situazione che questo eccesso di comunicazione è una non comunicazione ed è il problema di oggi, perché sentiamo tutto ed il contrario di tutto ed è diventato difficile discernere e riuscire a capire qual è la notizia alla quale mi posso fidare. Questo vale anche nella comunicazione scientifica, si sta lottando anche nell'ambito scientifico per avere questo open access, di avere anche i dati dei risultati di tutte le ricerche, pubbliche aperte a tutti, e anche nella comunità scientifica queste mole di comunicazione diventano un problema. Paradossalmente era più facile comunicare quando si comunicava di meno, ma si comunicava bene.
Certo, anche in questo l'uomo deve diventare di nuovo selectus, come diceva Daniele Maselli prima. Resta il fatto che occorre trovare un modo adatto per comunicare questi contenuti, e c'è chi, come Luca Mercalli, il climatologo da sempre attivo su questo fronte, ci sta provando da anni. Dopo centinaia di conferenze, decine di libri, programmi televisivi, ora tenta una nuova via. Sentiamo.
Prima non esistevano le quattro stagioni, le ha inventate Vivaldi, ma non ci sono più le quattro stagioni perché non c'è più Vivaldi.
A seminar la buona pianta.
Il nostro Vivaldi vive proprio nel cuore della piccola glaciazione.
Non si scioglie, ma si fonde. Sappiatelo, sì. Quando tornate a casa i vostri bambini,
datevi un bacio e dite.
Proviamo a fare della scienza, ma anche dell'ironia e anche della buona musica.
Questo è uno spettacolo molto intelligente, d'altra parte l'avete capito anche da questa intervista.
Devo dire che in quasi 30 anni di attività di informazione e di insegnamento e di ricerca sui cambiamenti climatici, le abbiamo un po' esplorate tutte queste vie di comunicazione, sia quella più razionale dei dati scientifici, quella forse a volte che è stata un po' troppo catastrofista, altre volte troppo ottimista, ma si può dire che non c'è stato alcun risultato, cioè c'è proprio una resistenza da parte della società, dell'economia, della politica a capire la gravità di questo fenomeno e a occuparsene nei tempi corretti, nella giusta prospettiva di prevenzione. E allora buttiamola anche sul ridere, insomma, proviamo anche a comunicare questi problemi attraverso uno spettacolo di teatro. In fondo si è sempre fatto così, anche 2000 anni fa, anche il teatro classico, quando affrontava problemi gravi, provava però a farlo attraverso la commedia, la parodia, l'ironia. Ci sono molte forme per far passare degli elementi di riflessione. Io non credo che questo sia risolutivo, semplicemente si aggiunge a tutta questa grande quantità di informazione che oggi anche grazie alla rete è disponibile, può aprire dei canali di dialogo o raggiungere delle persone che attraverso l'informazione scientifica non accederebbero mai a questi argomenti e che ci possono invece arrivare attraverso il teatro. Quindi un po' di musica e un po' di arte e un po' di scienza.
Dunque, non ci sono più le quattro stagioni perché Vivaldi è morto. Ecco, questa è una provocazione e una modalità diversa anche, no? Di far passare certi messaggi come quello dell'emergenza ambientale. Il climatologo Luca Mercalli affronta il tema del riscaldamento globale in maniera originale, unendo appunto l'arte, la storia, la scienza e anche la comicità un po' irriverente, no? Irriverente della banda Osiris in questo divertente cabaret musicale. Ecco, Daniele Maselli, lei che si occupa di promuovere questi temi soprattutto presso i giovani, lavora molto con i giovani. Come valuta questo esperimento?
Allora, a me mi parla molto. Direi che qualche anno fa ho proposto un progetto innovativo alla DSC che si chiama SMART, Sustainable Mountain Art. Perché? Perché ho capito che non si riesce solo a comunicare con le cifre, come si è detto prima, ma bisogna toccare varie parti del cervello dell'uomo. E dunque abbiamo sviluppato un programma che permetta a artisti di venire in Svizzera, di passare un tempo qua e di riflettere sui problemi globali tali che la migrazione, la sicurezza alimentaria, l'acqua, il cambio climatico, la salute. E penso che bisogna usare questi canali diversi di percezione dell'essere umano. Però io credo molto in una cosa per la comunicazione: l'esposizione, lo chiamo exposure. Se un decidore, una persona che prende delle decisioni, va proprio nel contesto reale, vive le difficoltà, è solo lì il momento che riesce a capire di che cosa si parla, sennò c'è una distanza, non è solo geografica, è anche mentale, che non gli permetta di avere un'empatia per il problema, non di avere un engagement, una volontà di cambiare se stesso e di aiutare, di cambiare le cose nella buona direzione. Dunque penso che una parte della comunicazione non è solo di parlare o di scrivere e di prendere questa gente e di metterla in una realtà. Ci sono esempi fantastici, non andrò in dettagli, però la storia del dottor Kurien in India ha cambiato tutto per il Rajasthan anni fa. Una semplice visita incognito del Premier Minister dell'India una notte in una casa di poveri ha cambiato molte cose.
Ecco, professor Romerio, è il linguaggio diverso da utilizzare, è un approccio più vicino all'ascoltatore, alla popolazione, quello che è necessario per convincerci che il riscaldamento climatico ha delle conseguenze formidabili sul nostro presente e sul nostro futuro?
Evidentemente bisogna partire da dati scientifici, dalla ricerca, da quello che effettivamente conosciamo, ma poi bisogna saper tradurre queste conoscenze in un linguaggio accessibile a tutti. Secondo me il fattore culturale è estremamente importante, mettere insieme la gente. Per esempio a Ginevra abbiamo un corso sui rischi naturali, praticamente c'è gente che viene da ogni parte del mondo, giovani, meno giovani, e è qualcosa di estremamente interessante, perché appunto lo svizzero può comunicare con l'indiano, il guatemalteco con l'argentino su tematiche ambientali. Ecco, lì già avviciniamo i problemi conosciamo in diverse parti del mondo, e poi cercare di avere questa visione che va al di là del nostro naso, saper guardare lontano. Dunque è un fattore culturale fondamentalmente alla fine.
Monica Duca Wittmer, lei si occupa da tempo, da tanti anni, di energia, in particolare di energia nucleare. Ecco, in un settore come quello del nucleare, come fare per comunicare?
Nel settore del nucleare si sono fatti grandissimi sforzi per comunicare, perché le scelte fatte a suo tempo, ad esempio nel nostro paese, di percorrere questa via del nucleare hanno portato ad avere a disposizione questa energia che ha dato un input all'economia e ha portato ad avere anche poi dall'altra parte dei problemi di rifiuti da smaltire, di scorie.
Abbiamo appena sentito l'aumento del costo previsto per lo smaltimento delle centrali, cioè 8 miliardi in più previsti.
Sì. Sì, certamente questo perché in questo ambito fondamentale è la trasparenza nella comunicazione. Bisogna comunicare quello che sta capitando con un linguaggio, come è stato detto, che sia comprensibile e non sia solo per i tecnici, e bisogna capire dov'è l'asticella di tolleranza posta dalla popolazione per quel che attiene il rischio. La valutazione del rischio, si diceva prima, è sempre una questione di una società decide quello che vuole fare, per cui trasparenza nella comunicazione.
Certo, e direi che a questo punto noi diamo ai nostri ascoltatori la possibilità di mettere un regalo targato Rete 2 sotto l'albero, un lettore Kindle, un lettore di libri elettronici, che potete vincere se indovinate la voce del mese.
Absolument, parce que ça prouve que ce qu'on parle du public, ce qu'on parle, le niveau du public est superficiel.
Certamente. Penso che sia la prova di quanto spesso i giudizi sul pubblico e sul suo livello culturale possano essere superficiali. Quello che avete organizzato nella serata di Lugano dimostra che può accadere proprio il contrario.
Non si può dire chi è qua, c'è chi cerca un suggerimento, ma ve lo do io il suggerimento. Potete riascoltare le trasmissioni della Rete 2 sul nostro podcast rsi.ch/Rete2. Come di consueto, se avete riconosciuto questa voce, potete inviare la vostra risposta via email a mobidic@rsi.ch oppure con la tradizionale cartolina postale al nostro programma RSI Rete 2, via Canevascini, Lugano 6903. In palio, come detto, ogni mese un ebook.
E noi siamo ormai giunti, ahimè, alle battute finali di questo Moby Dick dedicato al clima, al nostro ambiente, a quello che già si sta facendo e soprattutto a quello che ancora si può e si deve fare, nella convinzione soprattutto che a cambiare non deve più essere il clima, ma l'uomo.
Siamo ai saluti e ringraziamo i nostri ospiti, Daniel Maselli, consigliere in materia di cambio climatico e ambiente alla Direzione dello Sviluppo e della Cooperazione DSC, Monica Duca Widmer, esperta di questioni ambientali, da sempre attiva nel campo della scienza e della ricerca, appena nominata presidente del Consiglio dell'USI, l'Università della Svizzera Italiana, e Franco Romerio, docente di Economia e Politica dell'Energia all'Università di Ginevra.
Ecco, la settimana prossima, ultima puntata di MUBD per questa anno, per il 2016, una puntata speciale dal titolo Rassegnarsi al Medio Oriente senza i cristiani. Cristiani che in quella regione del pianeta sono sempre più oggetto di persecuzioni e che per questo stanno abbandonando appunto il Medio Oriente. Puntata che sarà condotta dal collega Alessandro Bertellotti in studio a Lugano con Gigi Donelli.
E avremo anche numerosi ospiti, tra cui Roberto Antonini, inviato a Erbil nel Kurdistan iracheno, ma racconteremo le numerose realtà in cui i cristiani, e non solo i cristiani, sono discriminati. Avremo collegamenti con alcune realtà nel mondo come la Nigeria, l'Egitto e il Pakistan e probabilmente anche la Turchia. Vi lasciamo però con un brano dei Midnight Oil, Blue Sky in Mine, da Alessandro Bertellotti e
Clara Caverzasio. Un caro saluto e un buon proseguimento di ascolto.
As precious as a hole in the ground. Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
Moby Dick, magazine di cultura, politica, società.
Ben ritrovati a Moby Dick sulla Rete 2. Il riscaldamento climatico, gli accordi internazionali per contenere l'incremento della temperatura. Affrontiamo questo tema con Daniel Maselli, consigliere in materia di cambio climatico e ambiente alla Direzione dello Sviluppo e della Cooperazione, Monica Duca Widmer, esperta di questioni ambientali, da sempre attiva nel campo della scienza e della ricerca, appena nominata presidente del Consiglio dell'USI, l'Università della Svizzera Italiana, e con Franco Romerio, docente di economia e politica dell'energia all'Università di Ginevra.
Abbiamo visto finora qual è lo stato, ne abbiamo accennato, insomma, qual è lo stato del pianeta e del suo ambiente, quali i problemi innescati dai cambiamenti climatici. Ecco, vediamo ora a che punto siamo, cosa è stato fatto e qual è la strada ancora da percorrere dopo le decisioni prese a livello internazionale. Lo scorso anno a Parigi i rappresentanti di quasi 200 paesi hanno stabilito di ridurre progressivamente le emissioni di ossido di carbonio nel minor tempo possibile e comunque di intervenire sul gas che provoca l'effetto serra in modo da contenere l'incremento di temperatura al di sotto dei 2 gradi centigradi rispetto ai livelli preindustriali.
Torneremo inevitabilmente sulla posizione americana ritenuta decisiva per il successo o il fallimento di questo accordo. Donald Trump aveva più volte ribadito le proprie perplessità sulla questione, perplessità confermate con la nomina a capo dell'Agenzia per la tutela dell'ambiente di Myron Ebel, presidente di una organizzazione che si propone di sfatare i miti sul riscaldamento globale. Una sorta di negazionista, insomma. Cercheremo anche di analizzare nel corso del programma il perché di questa posizione e chi la difende.
Certo, prima però vorremmo illustrarvi alcuni esempi considerati virtuosi e commentarli poi con i nostri ospiti, e non sono pochi, a riprova che se si vuole si può costruire un mondo più sostenibile, dalla Danimarca che ha già un programma di uscita dal petrolio entro il 2050, così come hanno promesso a Marrakech recentemente altri 48 paesi membri del Climate Vulnerable Forum, fino al Kuwait, mecca del petrolio, che sta investendo milioni in energia solare, fino al caso veramente emblematico della Costa Rica.
Allora, la Costa Rica, che ha sviluppato un progetto a lungo termine che ha già consentito di eliminare quasi completamente l'energia prodotta con combustibili fossili. Il 98% dell'energia giunge da fonti rinnovabili. Abbiamo raggiunto il ministro dell'Ambiente e dell'Energia della Costa Rica, Edgar Gutierrez, e gli abbiamo chiesto come la Costa Rica è riuscita in questo obiettivo.
Costa Rica is a country that has been taking care of our surroundings.
La Costa Rica è una nazione che si occupa della tutela dell'ambiente. Posso dire che già nel XIX secolo i governi dell'epoca adottano norme in questo senso. Nella prima metà del secolo scorso si è lavorato molto per lo sviluppo e il benessere della nazione. Con la nascita della Seconda Repubblica nel 1949, la Costa Rica ha preso subito in considerazione la questione dello sviluppo sostenibile. Alcuni servizi essenziali come elettricità, acqua e anche i prodotti agricoli, ad esempio, oltre a sanità e istruzione, ci hanno praticamente spinto ad occuparci in modo più attento anche dell'ambiente. È sempre nel 49 che nasce l'industria idroelettrica. 70 anni dopo, la quasi totalità dell'energia giunge da fonti rinnovabili. Oltre all'acqua abbiamo geotermia, eolico, biomasse e abbiamo avviato anche la produzione di energia solare. L'anno scorso abbiamo presentato a Parigi l'ambizioso progetto per avere un'economia a emissioni zero, progetto contenuto nel Piano Nazionale Energetico 2015-2030. Inoltre vogliamo raggiungere l'obiettivo di 2 tonnellate di CO2 pro capite nel 2050 e 1 tonnellata nel 2100. I protagonisti di questi risultati sono i nostri connazionali.
Signor Ministro, come i progetti relativi al clima e al riscaldamento globale sono recepiti dalla popolazione?
Se non avessimo l'attiva partecipazione della popolazione, sarebbe molto difficile raggiungere questi risultati ambiziosi. Anche la questione del cambiamento climatico è inserita nella nostra agenda, in settori come l'energia, l'agricoltura, la salute, i consumi e la produzione. Questi concetti fanno parte dello spirito nazionale. Faccio un esempio. Nel 2007 il presidente Oscar Arias dichiarò che la Costa Rica sarebbe stata a emissioni zero nel 2021. All'epoca lavoravo all'università e ricordo come gli accademici gli fecero presente che non c'erano dati e informazioni sufficienti per assumere impegni di quella portata. Eravamo tutti molto critici. 3 anni fa, quando sono diventato ministro dell'energia e dell'ambiente, ho capito che quella dichiarazione politica ha indicato un percorso ambizioso per la nostra società. Tutti i settori della nostra comunità pensano a come raggiungere quell'obiettivo. Un modo di ragionare e di agire che vedo quotidianamente. È facile dialogare con le aziende o con i settori del commercio e dell'agricoltura. Si ragiona in modo diverso. Ad esempio, il settore dell'allevamento sta studiando misure per ridurre le emissioni, così come i produttori di caffè o le aziende di trasporto. I progetti coinvolgono settori misti pubblico-privato.
Questo impegno politico della Costa Rica sulle questioni climatiche è studiato e preso in considerazione da altre nazioni?
Beh, certamente collaboriamo con altre nazioni latinoamericane come Cile, Colombia, Guatemala, Honduras. Abbiamo unito le forze nell'Associazione Indipendente delle Nazioni Latinoamericane e Caraibiche per avere un'agenda comune sulla questione del cambiamento climatico. Con altre nazioni abbiamo cooperazioni bilaterali, con il Marocco ad esempio. Ci consideriamo un laboratorio mondiale. Abbiamo voglia ed entusiasmo per esportare e diffondere la conoscenza in questo settore, grazie anche alla collaborazione di alcune nazioni europee come la Germania. Questo è per la Costa Rica la strada da seguire e lo è per tutte le nazioni che hanno storie di successo da condividere.
Era il ministro dell'Ambiente e dell'Energia della Costa Rica, Edgar Gutierrez Espeleta, Costa Rica in cui sono riusciti a realizzare questo connubio davvero virtuoso tra la politica, la società civile e le imprese. Franco Romerio, in fondo la Svizzera, come la Costa Rica, è un paese piccolo, è un paese insomma ben industrializzato, ben avanzato tecnologicamente. Dunque si può immaginare un futuro simile per il nostro paese? Cosa ce lo impedirebbe o ce lo impedisce?
Diciamo, la Svizzera attualmente ha il programma, la strategia energetica della Confederazione, va nel senso appunto di gradualmente uscire dal nucleare da una parte, ma anche dalle energie fossili, praticamente di rimpiazzare le energie fossili dunque con le energie rinnovabili, con l'efficienza energetica. Quindi abbiamo comunque una strategia che va in questa direzione. Poi stiamo anche rivedendo la legge sul CO2 per avere, diciamo, una legge più ambiziosa per ridurre le emissioni di CO2. Quindi da questo punto di vista stiamo comunque andando, direi, nella buona direzione. Poi evidentemente si può discutere sulle misure, su aspetti più concreti.
Ecco, quindi... ma c'è già questo connubio tra la volontà politica, la società civile e le imprese? Monica Duca Wittmer, lo chiedo a tutte e tre, proprio con una battuta.
Sì, io penso proprio di sì, perché ci si rende conto che non investire nel risparmio energetico, nell'efficienza energetica a medio-corto termine è negativo. Quindi anche a livello economico, una svolta energetica, un'efficienza energetica maggiore, una sensibilità maggiore, quindi l'integrare nei propri processi di produzione anche il fattore energia, non come qualcosa end of pipe, prima guardo quello che voglio produrre e poi vedo quanto energia ho bisogno, ma di dire con il meno possibile posso produrre, non è solo dal lato ambientale pagante, ma lo è anche dal lato economico.
Ecco, poi bisognerà vedere la realizzazione di queste intenzioni, quando avverrà e quando verranno implementate tutte queste premesse assolutamente condivise per ora.
No, vengono già implementate, cioè forse prendiamo una cosa molto concreta, anche le nostre abitazioni. A livello di risparmio energetico c'è un margine di un 30% dove potremmo risparmiare avendo delle abitazioni fatte in un altro modo, non più riscaldando con l'energia fossile l'acqua e tutto il resto. Il problema che abbiamo nelle società più evolute è che noi abbiamo già dei sistemi, dei processi che sono stabiliti, che devono essere sostituiti.
Certo, tutto un'questione di infrastrutture.
Strutture che vanno sostituite che necessita, certo, quindi un certo tempo, perché non possiamo dall'oggi al domani. Un paese in via di sviluppo ha il vantaggio di poter già partire con una filosofia diversa.
Dunque, ha fatto il giro del mondo la notizia che una imponente parte della grande barriera corallina australiana sta morendo, è già morta. La BBC ha riferito pochi giorni fa che i 2/3 della parte settentrionale della barriera sono distrutti a causa del cambiamento climatico e dell'aumento della temperatura dell'acqua. Abbiamo raggiunto Richard Di Natale, il leader dei Verdi australiani, parlamentare federale a Canberra, per comprendere come si affronta questa realtà è questa notizia della grande barriera corallina in Australia.
Si chiama coral bleaching. Ci sono tante parti che sono diventati bianchi e significa che è morto. Ci sono tante parti che purtroppo non ci sono pesci. Il problema è che in Australia ci sono alcuni che ancora dicono che la responsabilità è non del riscaldamento globale, ma è un cambiamento naturale. E ancora c'è questo dibattito in Australia e per questo non andiamo avanti abbastanza con le cose che dobbiamo fare per fermare il riscaldamento globale.
Quali sono i toni del dibattito e i punti principali del dibattito sul riscaldamento globale in Australia?
Ci sono alcuni senatori che sono stati eletti che dicevano durante la campagna che il riscaldamento globale non è una cosa che ci dobbiamo preoccupare, che infatti se facciamo diversi cambi, per esempio c'è il problema del carbone, delle miniere, che se si cambia perdiamo il lavoro e costa l'economia. Invece di accettare che la scienza è chiara, che infatti se facciamo diversi cambi, per esempio nell'energia solare, il vento, eccetera, che ci sono anche opportunità.
Parlando di miniere, proprio nel Queensland, proprio a ridosso della zona dove sorge la barriera corallina, verrà realizzata una enorme miniera di carbone. Ce ne può accennare?
Questa è una miniera di carbone più grande nel sud. È una miniera che, se va avanti, fa più emissioni di tutta l'Australia. È proprio una miniera enorme. È vicino alla barriera corallina. Ci sono alcuni in governo che dicono che dobbiamo dare un sussidio a questa miniera, specialmente trasporto del carbone dalla miniera al porto. Questo è un sussidio che vogliono dare di $1 billion australiani. Invece di accettare che se questa miniera va avanti accelera il riscaldamento globale, ci sono tanti scienziati che dicono che perdiamo la barriera corallina completamente. Questo è proprio una questione che in Australia si dibatte nel Parlamento, nel Queensland, dove il fatto di un'economia che sta cambiando è un dibattito molto importante.
Qual è il comportamento dell'opinione pubblica sulle questioni ambientali?
Le questioni economiche qui in Australia hanno precedenza invece delle questioni dell'ambiente. Noi qui in Australia abbiamo la barriera corallina, 70.000 persone che lavorano nell'industria che dipende sulla barriera. Se non cambiamo l'energia che usiamo, il sistema di trasporto, eccetera, noi perdiamo una cosa così importante non solo per l'Australia, per il mondo.
Could have told. One day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll stories to be old. Think of all the stories that we could have told. One day, baby, we'll be old. Well, baby, we'll be old. Think of all the stories that we could have told. One day, baby, we'll be old. Well, baby, we'll be old. Think of all the stories that we could have told.
Dichiarazioni che possono sembrare sorprendenti di Richard Di Natale, la posizione australiana sulla realtà e su cosa sta succedendo nel legame, nel rapporto tra economia e ambiente in Australia. Abbiamo una percezione diversa di quella nazione, in effetti, vista dall'Europa. Era questo il disco scelto da Daniel Maselli? Le chiedo di spiegarci la scelta, la ragione di questa scelta, e di raccontarci le sue impressioni ascoltando sia l'intervista sulla Costa Rica sia su quella sia l'intervista sull'Australia.
Bene, ci sono due ragioni maggiori per aver scelto questo brano. La prima,
diciamo,
è personale.
Magari il titolo, che sì. Cos'era?
Io volevo far vedere che, diciamo, nella retrospettiva individuale i rimorsi si dovrebbero evitare. Avendo una vita privata, per esempio, bisogna assicurarsi che la traiettoria della vita sia una che merita di essere guardata con un'attitudine positiva alla fine della vita. Dunque, one day baby will be old. Saremo vecchi se abbiamo questa opportunità e i rimorsi dopo non servono più. Dunque, a livello individuale, con la famiglia, i quattro figli che abbiamo, mia moglie ed io, cerchiamo di costruire una traiettoria di continuità, la durabilità nella vita individuale. Invece, l'altra ragione per aver scelto questo brano è di vedere anche a livello globale. Se arriviamo ad un'età e vediamo che abbiamo preso delle decisioni che non erano giuste, che hanno danneggiato per le generazioni future, il rimorso anche non servirà. E ci sono dei gruppi che si sono formati, adesso nonne e nonni per il clima, forse anche perché hanno capito che nella loro vita non hanno fatto tutto giusto.
Ecco, ci sono gruppi nonni e nonne, ma c'è anche l'ufficio presso il quale lei lavora, c'è la cooperazione globale presso il Dipartimento Federale Cooperazione e Sviluppo, che si occupa di interventi a favore della cooperazione e dello sviluppo, che tengono presente anche i problemi legati al cambiamento climatico. Ecco, quali sono, Daniel Maselli? Ci ha già accennato a questo progetto molto interessante del cemento, che permette di risparmiare un 30% di CO2, ma sono molti altri progetti di cui vi occupate in giro per il mondo.
Giusto. Ci sono due possibilità. Noi lavoriamo sia a livello nazionale, dunque con paesi precisi, con un programma, e lì abbiamo solo un impatto a livello nazionale. Il nostro programma globale invece cerca di affrontare il problema del cambio climatico a livello globale. Dunque l'esempio del cemento che ho dato ne è uno. Adesso, interessantemente, lavoriamo anche con la Cina, per esempio, e abbiamo potuto influenzare la nuova legge sull'aria pulita in Cina come piccolo paese. È chiaro che se riusciamo ad avere un effetto a un livello di un paese come la Cina o anche in India, con una nuova legge, nuove norme di isolazione per costruzioni, battimenti ufficiali, pubblici, abbiamo un effetto molto più grande che se investiamo solo in piccoli paesi. Però interessante quello che lei ha fatto vedere prima con il Costa Rica. Guardiamo un po' anche il Bhutan, per esempio. Sono i piccoli, certo, paesi, anche la Svizzera. Forse c'è un po' un sistema, diciamo, i piccoli fanno meno fatica di mettere in posto dei sistemi più ragionevoli di vedere l'ambiente, anche l'utilizzazione dell'energia. Invece i grandi paesi fanno molto più fatica, la società è più difficile da governare, penso.
Certo, però non bisogna neanche dimenticare un paese enorme come la Cina, che è a un passo dal disastro ambientale, però sta investendo moltissimo nelle energie rinnovabili.
Giusto. Dunque anche lì bisogna vedere chi causa che cosa e a che costo. Abbiamo parlato prima anche delle decisioni o delle intenzioni formulate a Parigi l'anno scorso, ma dobbiamo renderci conto che una grande quantità viene da paesi piuttosto poveri che aspettano un aiuto finanziario da parte nostra. Dunque tutte quelle buone idee, le intenzioni che sono state messe sull'accordo di Parigi dovranno anche essere finanziati e anche da paesi ricchi come la Svizzera. Ruolo, se no non andremo avanti.
Ruolo dei piccoli paesi, ruolo dei paesi ricchi, rapporto Nord-Sud, ne abbiamo già accennato, lo affronteremo di nuovo tra un attimo. Al vertice di Marrakesh era presente anche una ragazza ticinese, Sabrina Chakori, con una delegazione dei giovani verdi europei. Aveva il ruolo di osservatrice con altri componenti di associazioni e organizzazioni non governative. Le abbiamo chiesto una impressione di quanto osservato al vertice.
Sono stata abbastanza delusa, nel senso che parlare di cambiamento climatico oggigiorno non è più un problema politico, ma è un problema economico, secondo me. E questo aspetto a tutte le COP non è mai discusso, nel senso che si cercano nuove legislazioni per raggiungere questa sostenibilità, però non si rimette in questione il nostro sistema economico che appunto volge alla crescita, volge all'utilizzo sempre di più di risorse. Secondo me dovrebbe essere integrato di più questo aspetto economico nelle COP oppure viceversa nei forum di economia internazionale parlare un po' di più di sostenibilità e di rispetto dell'ambiente. Questo sicuramente mancava.
L'impressione è che davanti a una comprensione di facciata della questione climatica il percorso da seguire per raggiungere l'obiettivo sia irto di ostacoli. Ci sono progetti presentati a Marrakesh che l'hanno particolarmente colpita?
Dei governi non ce ne sono tanto, anche perché le negoziazioni sono molto specifiche riguardanti l'accordo di Parigi, vari articoli. Ci sono stati e ci sono molti progetti interessanti degli stati tipo dell'Ecuador o del Perù che hanno fatto parlare degli indigeni e a me interessa sempre ascoltare questi popoli locali che sono naturalmente sostenibili, se vogliamo usare questa generalizzazione. Però è stato anche lanciato il portale Nazca da Hakima El Haite, che è la ministra del Marocco, che è definita come Climate Champions, leader di questi progetti, e nasca un portale dell'ONU che raggruppa tutti i progetti privati e pubblici o tra i due che appunto volgono a ridurre le emissioni. Ce ne sono vari, tra appunto ridurre le emissioni nell'industria della carne fino al rivegetare delle foreste.
Sabrina Chakori ci introduce alla questione economica legata al cambiamento climatico, una questione centrale in fondo, no? Come ricorda lei, forse bisognerebbe cominciare a considerare l'ambiente che è il sistema che ci sostiene e che garantisce il nostro benessere, forse come un bene, non più come una merce, Franco Romerio.
Sì, certamente dobbiamo considerare il fatto che l'ambiente è fondamentale per la nostra società, per l'economia, e quindi bisogna accettare di fare degli investimenti appunto per mitigare questo rischio ambientale e anche per adattarsi ai cambiamenti climatici, e qui è il grosso problema: fino a che punto siamo sufficientemente generosi oggi per investire in progetti cui benefici andranno a vantaggio soprattutto dal vantaggio delle nuove generazioni, dei nostri nipoti, pronipoti. Quindi c'è questo problema di investire oggi per avere, diciamo, dei benefici nel medio, nel lungo termine.
Signora Duca Widmer, abbiamo accennato ai piccoli paesi, all'entusiasmo, la Costa Rica, il Bhutan, la Svizzera, e le difficoltà che i grandi paesi hanno invece nell'implementare nuove leggi e nuovi modi di ragionare, di pensare in termini ambientali. Quale può essere il segreto perché i piccoli paesi riescano ad avere una voce maggiore in capitolo su questo tema?
Ma direi che i paesi piccoli hanno probabilmente la facoltà di riuscire a comunicare di più con la popolazione, è stato detto più riprese. Se si vuole una svolta in quello che si vuol fare, deve essere una svolta che non è solo tecnica, quello abbiamo già i supporti che ci vogliono, ma anche una svolta della nostra società. E difatti si lavora su diversi piani per avere questa svolta. Uno molto importante è quello dei comportamenti della popolazione, che in una società più piccola e ridotta è più facile. Però non sono così d'accordo che nei grandi stati questa sensibilità non ci sia. Obama stesso nel febbraio del 2015 diceva che la cosa più costosa che possiamo fare è quella di non fare nulla, e se lo diceva lo si può interpretare in diverse maniere, non solo in quella di dire c'è una sensibilità maggiore per la tutela dell'ambiente, ma proprio anche una sensibilità maggiore per la tutela dell'economia. E a questo ragionamento arriveranno anche gli altri stati, perché adesso finalmente la scienza, la ricerca lo diceva da tanto quali potevano essere gli effetti negativi. Oggi cominciamo a toccarli. Negli Stati Uniti delle intere città hanno dovuto essere spostate. Noi abbiamo un'economia, un turismo che sta cambiando perché non abbiamo più le nevicate alle basse quote. Oggi cominciamo a toccare quello che era già stato predetto da tanto e che non volevamo credere o che tanti non volevano credere.
Certo.
E questo va a toccare anche l'economia, i franchi, i dollari, e quindi ci sarà questa molla che farà cambiare le cose.
Un capitolo che apriremo tra pochissimo è proprio quello anche dei costi dei cambiamenti climatici, no? I costi del riscaldamento globale, che sono immensi. Se non interveniamo costerà molto di più correre i pari, come già facciamo ora, a tutti i livelli. C'era un altro elemento che avrei voluto introdurre nella discussione, ma siamo già quasi alle 11. Ne accenno brevemente, perché a questo tema dell'economia è legato un altro aspetto, che è quello della pace nel mondo. Cioè, così come l'ufficio presso il quale lei lavora, Daniel Maselli, ha capito che la lotta contro la povertà passa anche dai problemi ambientali, e i progetti messi in campo sono anche in quella direzione, addirittura negli Stati Uniti le forze armate degli Stati Uniti si stanno attivando per ridurre il rischio che siccità sempre più gravi, innalzamento dei mari, scioglimento dei ghiacci accelerino rivolte in grado di destabilizzare diverse aree del mondo. Cioè, per il Dipartimento della Difesa statunitense, che è tutto dire, il riscaldamento climatico è un acceleratore di instabilità, ufficialmente un moltiplicatore di minacce, e sta intervenendo in questo senso. Quindi qualche segnale in questa direzione cominciamo ad averlo, Alessandro.
Costi, conseguenze, realtà e difficoltà nel promuovere il messaggio. Affronteremo tra poco anche questo tema, ma è il momento della scelta di Pietro, questa volta dedicata a un autore famosissimo, Mozart, e ad alcune composizioni che ci aiutano a tornare bambini.
Sembra suonato da un bambino, questo semplicissimo tema popolare preso in prestito da Mozart per farne una serie notissima di variazioni per pianoforte. A suonare però è un maturo concertista di fama internazionale che ha scelto, opportunamente, di presentare la canzoncina su cui è basata la composizione mozartiana con un tocco che possa far pensare alle mani di un bimbo alle prime armi. La statura del grande pianista affiorerà nel corso delle diverse variazioni sul tema «A vous dirai-je maman», registrate da Paul Badura Skoda nella Sala Lunga di Castelgrande a Bellinzona il 12 aprile 1991. Il ricordo della rassegna pianistica Castelgrande, nata sull'entusiasmo della riapertura al pubblico dello storico monumento dopo i lunghi restauri, rimane scolpito nella mia memoria e immagino anche in quella del pubblico. Nell'austero ambiente del castello, tra graniti antichi e arditi interventi in beton che hanno riportato in vita gli spazi, si respirava un clima di entusiasmo per la rinascita di un monumento molto caro ai bellinzonesi. La rassegna comprendeva 5 recital nel mese di aprile e il ruolo di inaugurare la sala fu affidato a Nikita Magalov. Altri grandi nomi del concertismo internazionale completavano il festival pianistico, fra cui quello del maestro viennese Paul Badura Skoda, un autentico signore della musica.
Thank you.
Si sente nella lettura di Badura Skoda una profonda conoscenza dell'opera mozartiana e una lunga esperienza nella pratica degli strumenti antichi, anche quando suona un pianoforte da concerto moderno. L'artista viennese è considerato un'autorità nell'interpretazione dei classici, di cui ha studiato l'intero lascito compositivo, ma anche di Bach e di altri autori. Sono importanti le sue edizioni critiche che hanno riportato alla luce molti testi originali, ripuliti dalle stratificazioni accumulate negli anni. E lo stesso capita quando si ascolta un'incisione di Badura Skoda. Si ha la sensazione di cogliere l'essenza della musica perché l'interprete mette a disposizione dell'ascoltatore il testo nella sua purezza, senza sovrapporre nulla di personale che ne possa condizionare il senso. Ciò non significa certo che il grande pianista non abbia una forte personalità. Anzi, la capacità di essere un servitore della musica, al servizio del compositore, rappresenta proprio la grandezza di Badura Skoda interprete. Nato nel 27, il pianista viennese è ancora in piena attività, con il suo eterno sorriso che ha conservato una punta di candore infantile. Ha suonato molto nella nostra regione, in recital e con la nostra orchestra, soprattutto in concerti pubblici, ma anche per incisioni discografiche. E ogni volta ha lasciato una testimonianza di alto profilo che è andata ad arricchire gli archivi musicali della RSI. È stato definito dalla critica «un grand seigneur de musique», per il suo modo di essere, sempre discreto e signorile, arricchito da uno sguardo stupito sulla vita che lo rende affabile e cortese con tutti. Ciò gli ha permesso di conservare una freschezza invidiabile che si trasmette alle sue coinvolgenti interpretazioni. Eccolo di nuovo in alcune variazioni mozartiane.
Era la scelta di Pietro dedicata a Mozart, tema popolare con il pianista Pao Badura Skoda.
We're going to cancel billions and billions of dollars in payments to the United Nations climate change programs and use the money to fix America's environmental infrastructure.
E dopo la splendida musica di Mozart abbiamo sentito la voce di Donald Trump in campagna elettorale quando annunciava il taglio dei finanziamenti all'IPCC, il gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico, per utilizzare il denaro nell'ambiente sotto altre forme. Ecco, è il momento di affrontare il capitolo economico nel dibattito che stiamo conducendo in studio con Monica Duca-Widmer, Daniel Maselli e Franco Romerio, il dibattito sul clima, sul riscaldamento climatico.
C'è davvero una straordinaria frattura, questa è la percezione che abbiamo avuto presentando, preparando questo programma. C'è una frattura tra la comunità scientifica e quella economica. Da una parte la convinzione quasi unanime che il riscaldamento climatico provochi danni oramai irreparabili all'ambiente, alle nostre vite, dall'altro una comunità economica che punta ancora su fonti energetiche non rinnovabili e altamente inquinanti come petrolio e carbone. Non è propensa a investire nelle rinnovabili, a parte alcuni casi e alcune realtà che hanno già fatto questo passo. Perché c'è ancora una consistente parte della popolazione mondiale scettica? Comincio a chiedere a Monica Duca-Widmer.
una parte della popolazione scettica perché non prende più a carico delle responsabilità nel suo paese direttamente. Se c'è un nesso diretto tra quello che faccio e la comunità nella quale vivo, sono anche più sensibile su quello che sta capitando. Però direi che questa fascia di popolazione che non si rende conto che quello che si va dicendo da anni è una realtà sta diminuendo, perché oggi si rendono conto anche coloro che si ritrovano nelle situazioni di avere allagamenti che non hanno avuto precedentemente, molte più frane, caldo esagerato in piccoli periodi, gelo che non c'è più, il mare che si innalza. Penso che oggi sia difficile non più almeno accorgersi che magari qualcosina sta cambiando.
Ecco, questo per quel che riguarda la popolazione mondiale in generale, ma Franco Romerio, gli economisti, com'è possibile che non riescano ad avvicinarsi a questi temi, tenendo presente anche, come dicevamo prima, dei costi dei cambiamenti climatici che sono enormi? C'era un articolo dell'Economist qualche mese fa, c'erano alcuni dati abbastanza impressionanti, cioè se anche noi riuscissimo, tutti i paesi riuscissero a mantenere la temperatura del pianeta al di sotto dei 2 gradi, perderemmo comunque 4.200 miliardi di dollari entro il 2100 in termini proprio di disastri causati dai cambiamenti climatici. Quindi come mai l'economia ancora, diciamo il mainstream dell'economia, non è ancora ben consapevole o non è ancora indirizzata in questa direzione?
Sì, come ha detto lei, citando per esempio The Economist, che direi è la rivista economica per eccellenza, c'è comunque la coscienza del problema. The Economist ha consacrato probabilmente qualche centinaio di articoli su questa tematica per stigmatizzare questo tipo di problemi. La ricerca economica oggi conosce abbastanza bene il problema, i costi, le misure che bisognerebbe prendere come tasse su CO2 e così via. Cioè, secondo me, più che altro il mondo reale, diciamo, che
le imprese, insomma,
le imprese, ma poi anche la politica e la popolazione, bisogna riconoscerlo. C'è la miopia della politica, in ogni caso la politica, l'importante è essere eletto e poi tenere conto di ottenere qualche risultato per poi poter essere rieletto un'altra volta. Il mercato non guarda lontano, e la popolazione d'una parte pure non guarda lontano, la sua percezione del tempo è limitata in fin dei conti a noi e eventualmente al nostro figlio, e soprattutto poi non guarda globalmente, cioè in fin dei conti ci si interessa soprattutto ai nostri piccoli problemi, se possiamo comprare la macchina, quanto costa la benzina, se dobbiamo pagare altre tasse o meno. Per cui tutto questo effettivamente frena una presa di coscienza e soprattutto dei cambiamenti comportamentali, come diceva prima il signor Masella citando Picard. Io non conoscevo questa affermazione: bisogna saper uscire dal nostro comfort, dunque bisogna comunque cercare di cambiare di comportamento, ciò che non significa vivere meno bene che nel passato, ma fare delle scelte differenti. E da questo punto di vista comunque bisogna dire che ci sono delle dinamiche comunque incoraggianti, come si citava all'inizio dell'emissione, i giovani. Cominciamo a renderci conto dei problemi, perché poi appunto vediamo anche a livello delle nostre Alpi quali sono i problemi e le conseguenze del cambiamento climatico. Quindi siamo un po' probabilmente in una fase come dire di cambiamento. Il cambiamento non è ancora venuto, però poco a poco qualche cosa sta maturando.
Forse.
La signora Duca Widmer voleva intervenire.
Sì, io direi che lo vediamo anche in Trump. Ieri c'era un articolo nella Neue Zürcher Zeitung dove si spiegava come Trump ha fallito totalmente sul fatto di voler aiutare l'industria del carbone. L'industria del carbone gli ha risposto che i problemi non sono politici, sono economici, e che se loro oggi non hanno più una valenza è perché quello che fanno costa troppo e ci sono soluzioni migliori. Quindi questo significa che anche chi oggi è ancora su posizioni molto dure dovrà ricredersi.
La classe economica, l'economia è consapevole di ciò che sta succedendo e dei rischi, come ha accennato lei stessa, signora, la cosa più costosa è non fare nulla, riprendendo una frase di Obama pochi giorni fa, il Sole 24 Ore, con un articolo di Fabrizio Galimberti, sottolineava come i cambiamenti climatici possono destabilizzare addirittura le banche centrali, anche se c'è una via d'uscita. Sono studi, proprio studi economici delle banche centrali. Ma chiedo a Daniel Masella, a Daniel Maselli, mi perdoni, ma è forse la dimensione colossale economica della questione che ci allontana dall'affrontare il problema?
Beh, penso che più grandi le cifre, meno si capisce il problema e meno ci sembra toccarci direttamente. Penso che abbiamo un problema fondamentale di vedere dove sono i problemi, come trovare delle soluzioni, perché ancora non fa abbastanza male, direi. L'anno scorso ho avuto 3 discorsi tra giovani della Svizzera, anche a Lugano, qui al liceo, e giovani dei licei in Africa, e mi ricordo che uno dei giovani, dopo 2 ore di scambio in Svizzera, ha detto: ah, adesso capisco che il tema del cambio climatico non è un concetto, è una realtà, però non da noi ancora, perché non ci fa abbastanza male. Magari non possiamo andare a sciare adesso, nell'Oberland Bernese non abbiamo neve, ma non è che ci metta
certo,
in difficoltà.
Noi personalmente non siamo così colpiti.
E invece una giovane dell'Uganda ha detto: io ho perso la mia nonna l'anno scorso quando c'è stata un'inondazione, abbiamo perso tutto il campo e tutte le risorse che ci hanno mancato non mi hanno permesso di continuare ad andare a scuola. Dunque lì hanno capito, hanno detto: grazie per avermi aperto gli occhi sulla realtà di che cosa vuol dire il cambio climatico. E dal momento che possiamo sempre viaggiare per 40 franchi da Ginevra a Marrakesh con una compagnia aerea, non penso che siamo sulla traiettoria giusta per affrontare questo problema.
Ecco, allora, da un lato noi stiamo ancora troppo bene, tra virgolette, per poter avere questa percezione realistica del problema, però c'è anche, probabilmente, Franco Romerio, c'è anche una questione di narrativa, perché l'economia ora, la narrativa dell'economia è quella della crescita. Bisogna crescere in un mondo in cui vigono le leggi della fisica e non quelli dell'economia, un mondo che ha dei limiti, quindi forse dovremmo cambiare anche paradigma, cambiare anche narrativa.
C'è quello che dicevo un po' prima, cioè il problema del del paradigma economico, del modello sociale, il fatto forse di saper cambiare la gerarchia dei nostri valori, saper uscire quindi dal comfort. Quindi questo è fondamentale, ma evidentemente molto difficile, perché implica dei cambiamenti di mentalità. Bisogna anche tener conto di nuovo di queste dinamiche un po' contraddittorie. Da una parte, come si diceva, anche da un punto di vista tecnologico, dei cambiamenti fondamentali, il costo dell'energia solare che sta diminuendo in maniera incredibile, però dall'altra parte rendiamoci conto che l'80% del consumo energetico mondiale è ancora assicurato, è ancora il fatto delle energie fossili. Soltanto l'1% del consumo energetico mondiale è assicurato dalle nuove tecnologie rinnovabili.
Dunque, una delle rubriche consuete di Moby Dick è il libro della settimana. In questa occasione vi proponiamo alcune considerazioni da parte dell'autore stesso del volume che abbiamo scelto, ovvero il romanzo Qualcosa là fuori di Bruno Arpaia, Guanda Editore, 2016.
Beh, Qualcosa là fuori è un romanzo ambientato nel futuro. Qualcuno ha detto che è un romanzo distopico, un romanzo post-apocalittico. Purtroppo io penso che sia un romanzo molto realistico, perché racconta un grande esodo ambientato nel 2080 in una Europa ormai desertificata, però purtroppo tutti i dati e tutti gli scenari che racconto sono presi da report scientifici che prevedono cosa succederà all'Europa se, e sottolineo se, non si farà nulla contro il cambiamento climatico e il riscaldamento globale. Quindi racconta l'esodo di un intero popolo verso il nord, verso la Scandinavia, e dall'altra parte, nella seconda linea narrativa, la vita di alcuni di questi protagonisti, diciamo da adesso fino al 2080, e assistono al disfacimento del pianeta. Il romanzo è attuale anche perché, da una parte, io ho inserito come cose nel futuro cose che stanno già accadendo adesso, per esempio racconto di una siccità in California che è già avvenuta, cioè l'ho presa da articoli giornalistici dell'anno scorso, di quando stavo scrivendo il libro, e poi c'è questa grande migrazione. Noi oggi, sono cifre dell'ONU, ci troviamo di fronte a già una quantità di 50 milioni di profughi climatici, gente che si è spostata dalle proprie terre perché era impossibile sopravviverci, e l'ONU prevede per il 2050 fra i 250 e i 300 milioni di profughi climatici che attualmente non hanno neanche un riconoscimento giuridico, perché l'ONU fornisce uno status di rifugiati ai profughi politici, non a quelli climatici, che invece si stanno già spostando e che non li vediamo ancora perché per la maggior parte sono in Africa, si spostano fra gli stati africani, ma già adesso sono 50 milioni. La cosa di questo libro è che noi, se non si farà nulla, potremmo diventare a breve, e non in un futuro remoto e lontanissimo che riguarderà i nostri pronipoti, ma in un futuro molto più vicino, potremmo essere noi quei migranti, potremmo essere noi quelli costretti a doverci spostare e a subire l'umiliazione, la fame, la sete, i disagi, le morti che tutta questa gente sta vivendo oggi, adesso, in questo preciso momento.
Era Bruno Arpaia, giornalista, scrittore, autore di numerosi romanzi, tra cui appunto il recente Qualcosa là fuori, che è un romanzo visionario e anche attualissimo, perché ci fa vivere le estreme conseguenze del cambiamento climatico già in atto, e nello stile proprio di Arpaia è costruito su uno studio approfondito della letteratura scientifica. E questo libro introduce un altro elemento di discussione, quello dei migranti climatici. Ecco, sarà il futuro della migrazione, secondo Monica Duca-Wittmer?
Sicuramente ci saranno degli effetti in questo senso, perché lo stiamo vedendo con la vegetazione che cambia, lo vediamo con gli insetti che mutano, le mutate condizioni climatiche portano con sé un ambiente diverso, in questo ambiente diverso anche l'uomo non sempre dappertutto si troverà bene, ci saranno altre regioni che saranno favoriti da questo, però questo mutamento climatico avrà di sicuro un influsso su di noi. Quello che non siamo sicuri è se lo vedremo noi siamo di passaggio, siamo qui per pochissimo tempo su questa terra, grandi mutamenti ce ne sono già stati, e forse uno dei problemi grandi, perché oggi la società va in questo senso, è che troppo poco ci rendiamo conto di quanto piccoli siamo, di quanto non siamo al centro né della terra né dell'universo, e siamo solo di passaggio per un tempo limitatissimo, per cui i mezzi che ci danno la scienza oggi ci permettono di vedere anche su un asse del tempo che è più lungo di quello della nostra vita, e ci permettono di fare questi ragionamenti che arrivano col tempo.
Certo, il tempo profondo ci insegna anche che il pianeta andrebbe avanti benissimo senza l'uomo, noi senza il pianeta no.
Daniel Maselli, lei ha già accennato come presentando presso i licei condizioni in Africa, realtà in Africa dove già le conseguenze del clima si vedono, portano a migrazioni e a spostamenti della popolazione. Come il suo ufficio si occupa di questo problema, di questa realtà?
Bene, l'anno scorso, quest'anno in marzo, abbiamo avuto un workshop a Agadir in Marocco. Ci siamo chiesti un po' com'è che la migrazione generale è influenzata anche dal cambio climatico nell'Africa del Nord, e infatti è una proporzione che sta aumentando, e quello che ci preoccupa è che i fondi che abbiamo bisogno per poi fare dell'aiuto umanitario viene tolto dallo sviluppo a lungo termine, che vuol dire che non riusciamo più ad affrontare i problemi alla radice, ma dobbiamo spendere abbastanza soldi per le crisi umanitarie, e questo è un problema che sta aumentando e che sta ancora aumentando con il cambio climatico, specialmente con le domande di migrazione, che anche si spende abbastanza fondi in Svizzera, che anche loro sono tolti dal nostro budget per lo sviluppo a lungo termine. Dunque ci impatta direttamente e vediamo che sta aumentando. Sul posto, termini geografici, è molto più difficile di reagire. Però non capisco ancora, ho visitato due volte la Tunisia l'anno scorso, e non capisco che lì, per esempio, in un paese semiarido non c'è un concetto di pagamento per l'acqua. Dunque si continua a utilizzare le fonti, l'aria sotto, l'acqua sotterranea, senza che ci sia un prezzo, e dunque abbiamo davvero dei problemi fondamentali, sì, sistemici, in paesi e anche nel Proche-Orient, nell'Oriente, come si dice, il Proche-Orient?
Sì, sì, Medio Oriente.
Anche lì i problemi dell'acqua ancora non sono risolti e aumenteranno col cambiamento climatico.
Sono tante le situazioni nel mondo, in questo mondo che cambia, al punto da costringere già milioni di persone a migrare, ed è cambiato al punto che si è dovuto, come dicevamo prima, cambiare addirittura era. Non siamo più nell'Olocene, ma nell'Antropocene, l'epoca geologica in cui l'ambiente è fortemente condizionato e modificato dall'azione dell'uomo, con costi non quantificabili, come la distruzione della biodiversità, che è alla base della nostra stessa esistenza e sopravvivenza. Sentiamo le considerazioni del filosofo della scienza ed evoluzionista Telmo Pievani.
Ma le grandi demarcazioni che tecnicamente abbiamo usato finora per separare le grandi ere geologiche sono state le estinzioni di massa, cioè sono stati degli eventi di, diciamo, grande turnover di specie, momenti nei quali la configurazione delle flore e delle faune precedenti cambia in modo profondo in virtù di fenomeni che possono essere molto diversi, impatti di asteroidi, eruzioni vulcaniche, cambiamenti climatici, tettonica, placche, insomma il pianeta Terra ne ha viste di tutti i colori, ha avuto dei grandi cambiamenti e a volte questi cambiamenti si sono concentrati in momenti molto drammatici, l'ultimo dei quali tutti ricordiamo è quello di 65 milioni di anni fa, che separa il Cretaceo dal Terziario e che ha visto una sfortunatissima concomitanza di eventi dal punto di vista dei dinosauri soprattutto, ma non soltanto, per cui impatti di asteroidi, eruzioni vulcaniche, cambiamento climatico, tutti insieme hanno congiurato per portare a questo grande cambiamento globale della biodiversità. Quello che succede oggi però è che questo calo della biodiversità è da un lato paragonabile, e questo è impressionante, alle grandi estinzioni del passato, cioè è stato calcolato da Edward Wilson, da grandi esperti di biodiversità, che se noi valutiamo quante specie abbiamo estinto negli ultimi 10 millenni, ma basterebbe anche calcolare gli ultimi 500 anni, che il risultato viene lo stesso, i tassi di estinzione causati dall'uomo sono del tutto equiparabili alle grandissime catastrofi del passato, alle 5 maggiori catastrofi del passato.
In pratica stiamo facendo da soli quello che in passato hanno fatto gli asteroidi o le macro eruzioni globali, cioè noi siamo parte integrante della biosfera e al contempo siamo anche il suo flagello.
Ecco, anticipiamo l'analisi di questo capitolo climatico. Dopo oltre 11.000 anni abbiamo lasciato l'Olocene e siamo entrati nell'Antropocene. La nostra impronta sta cambiando in modo profondo e radicale la casa in cui abitiamo, signora Duca Widmer.
Certo, la nostra casa sta cambiando, o magari la velocità di cambiamento non è così veloce come è la nostra vita, però di sicuro sta cambiando. E sta cambiando, lo dicevamo anche all'inizio, la percezione che i giovani nelle società evolute hanno sulla nostra società, quella che ha visto, parlo adesso della realtà nostra, dopo la seconda guerra mondiale, solo crescita, 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 che ci ha portato ad un benessere incredibile, crescita collegata sempre con l'energia e con qualche effetto collaterale che è stato negativo. Oggi siamo a un punto di svolta, perché ci siamo resi conto che siamo cresciuti così tanto che è difficile ancora avere dei desideri e quindi cerchiamo di ottimizzare quello che abbiamo.
Ecco, per adesso direi invece di concederci un brano musicale, proprio quello che ci ha portato lei, Monica Duca Widmer. Che cos'è e come mai ha scelto questo brano?
La pulce d'acqua, proprio per dire non ci siamo solo noi, ci sono anche gli altri, c'è il piccolo e c'è il grande, dobbiamo sempre renderci conto nella nostra azione che siamo veramente di passaggio.
Che l'ombra ti rubò e tu ora sei malato, e la mosca d'autunno che hai schiacciato non ti perdonerà. Sull'acqua del ruscello forse tu troppo ti sei chinato, tu chiami la tua ombra ma lei non ritornerà. È la pulce d'acqua che l'ombra ti rubò e tu ora sei malato, e la serpe verde che hai schiacciato non ti perdonerà. E allora devi a lungo cantare per farti perdonare, e la pulce d'acqua che lo sa l'ombra ti renderà. Ti attendi a rubò e tu ora sei malato. E la mosca d'autunno che hai schiacciato non ti perdonerà. Sull'acqua del ruscello forse tu troppo ti sei chinato. Tu chiami la tua ombra ma lei non ritornerà. È la pulce d'acqua che l'ombra ti rubò.
Abbassa il tuo sguardo, bella luna, e inonda questa scena. Versa benigna i fiotti del nimbo della notte su volti orrendi, tumefatti, violacei, sopra i morti riversi con le braccia spalancate. Versa il tuo nimbo generoso, sacra luna.
Moby Dick, magazine di cultura, politica, società. Produzione di Roberto Antonini.
Una bella luna che illumina un mondo ancora molto bello, il nostro mondo. A inaugurare questa edizione di Moby Dick, Clara Caverzasio al microfono con Alessandro Bertellotti e in regia Mario Krag. Benvenuti. Un mondo che sta subendo cambiamenti profondi, lo sapete, il 2016 è l'anno più caldo di sempre, a causa anche e soprattutto dell'azione dell'uomo, dalle trasformazioni apportate al suolo, al sottosuolo e all'atmosfera, fino alla drastica riduzione della biodiversità in tutte le sue forme.
Buongiorno, abbiamo ascoltato la poesia di Walt Whitman, Abbassa il tuo sguardo, bella luna, un poeta statunitense. Parlando di Stati Uniti, la sterzata politica in materia di ambiente già annunciata dal prossimo presidente Donald Trump sono oggetto di dibattito e in alcuni casi anche di preoccupazione nelle stanze della diplomazia e nel mondo scientifico. Ne parleremo nel corso del programma con i nostri ospiti.
E questa mattina discuteremo infatti della nuova era del riscaldamento globale, e non è solo un modo di dire, visto che da un paio di mesi siamo ufficialmente entrati in una nuova era, l'antropocene, cioè l'era nella quale all'uomo e alla sua attività sono attribuite le cause principali delle modifiche del territorio, del clima e della struttura stessa del nostro pianeta. Ecco, pochi giorni fa si è conclusa la COP22, il summit delle Nazioni Unite che si è svolto a Marrakech in Marocco, e il vertice aveva l'obiettivo di definire i dettagli degli accordi di Parigi sul clima, anche se l'ombra di Trump e le sue dichiarazioni incombevano sulle discussioni, Alessandro.
Infatti è vero che gli accordi sono entrati in vigore e quindi devono essere rispettati da tutti i paesi che li hanno firmati, ma non sono previste sanzioni in caso di inadempienze. Altri paesi potrebbero dunque adottare una posizione simile a quella di Trump, di fatto vanificando l'efficacia del documento di Parigi. Nelle due ore di Moby Dick parleremo anche di questo, ma prima vi presentiamo gli ospiti. Do il buongiorno a Monica Duca Widmer, esperta di questioni ambientali, da sempre attiva nel campo della scienza e della ricerca, appena nominata presidente del consiglio dell'USI, l'Università della Svizzera Italiana. Buongiorno.
Buongiorno.
Dunque, lei si occupa da tempo di questioni energetiche, della ricerca energetica. In questo campo, in questo ambito, qual era il suo sogno? Qual è tuttora il suo sogno nel cassetto, se ne ha uno?
Apre certo il cassetto. Che ne ho uno. Dal cassetto esce il sogno di vedere un'implementazione più veloce di quelli che sono i risultati della scienza, di quello che abbiamo a disposizione, e nell'ambito energetico del poter già implementare tutte quelle che sono le cose che abbiamo a disposizione per vivere con una produzione di CO2 più bassa, e con la consapevolezza della gente che l'uomo stesso ha un effetto sull'ambiente nel quale vive.
Immaginava il nuovo millennio sotto questo punto di vista, con l'ambiente come priorità e con sogni che finalmente si realizzano?
Immaginavo il millennio con tutta la popolazione mondiale più sensibile a questi temi, perché alla fine in questo mondo ci viviamo noi e da anni sappiamo che abbiamo un effetto e che possiamo anche cercare di andare contro gli effetti negativi di queste mutazioni pur non cambiando la nostra qualità di vita. Ed è un po' una delusione vedere che ancora oggi c'è gente che non crede che quel che facciamo possa avere un effetto.
Ecco, ma di questo avremo modo di parlare ampiamente nel corso del programma. Salute saluto anche Daniel Maselli, consigliere in materia di cambio climatico e ambientale alla Direzione dello Sviluppo della Cooperazione.
Buongiorno.
Buongiorno, ben arrivato Daniel Maselli. Allora intanto ci può dire che clima c'è, che aria tira nel vostro dipartimento, nel vostro ufficio?
Beh, penso che c'è un po' di preoccupazione, visto che vediamo i tagli dei fondi per lo sviluppo dal Parlamento. Ci dà molto incertitudine sul futuro e ci fa anche delle difficoltà per la pianificazione futura.
Ecco, però voi siete stati a Marrakech, tra l'altro la COP22, proprio lei è stato il responsabile dello stand svizzero che ha avuto, ho letto, un ottimo successo.
Sì, lì abbiamo avuto la possibilità di far valere la voce della gioventù e penso che lì c'è molta speranza, perché ho sentito un'energia incredibile, una volontà, delle idee nuove, e penso che lì abbiamo qualcosa da guadagnare per rimettere un po' a posto il problema.
Bene,
con il
una
problema.
Nota positiva, ottimistica.
Ha parlato di energia incredibile, quindi do il buongiorno al professor Franco Romerio, docente di economia e politica dell'energia all'Università di Ginevra. Buongiorno professore.
Buongiorno.
Allora, cosa possiamo aspettarci dall'insegnamento e dalla ricerca universitaria in campo energetico?
Ma insegnamento penso che è fondamentale, perché dobbiamo preparare i giovani, dobbiamo poter disporre di giovani ben formati nel campo dell'ambiente, quindi l'insegnamento è fondamentale. Riguardo la ricerca è pure fondamentale, perché i problemi sono estremamente complessi, ci sono ancora molte incertezze nel campo climatico e non soltanto, e quindi dobbiamo poter approfondire le tematiche relative all'ambiente, al clima, ai problemi economici, sociali e giuridici e così via.
Sentite, avete tutti rapporti con i giovani, è una percezione o la nuova generazione è più attenta a queste questioni rispetto a chi è di mezza età o a chi è più avanti negli anni, o è soltanto una percezione o un luogo comune che i giovani siano più impegnati, le persone di una certa età meno impegnata? Come collocate i giovani in questo discorso, professor Romerio?
Sì, io insegno a Ginevra e anche il Politecnico di Losanna, e devo dire che vedo una grande differenza per rapporto alla nostra generazione. I giovani sono molto attenti ai problemi ambientali, sono molto interessati, poi evidentemente bisogna ancora vedere se mettono in pratica le loro idee, un po' come tutti noi, però diciamo, da questo punto di vista, diciamo che è abbastanza incoraggiante la situazione.
Bene, bene. Iniziamo dunque con questa nota positiva, ma lo sapete, come tradizione a Moby Dick abbiamo scelto alcune notizie che hanno caratterizzato la settimana che si conclude, che commenteremo insieme.
La legge di applicazione dell'iniziativa contro l'immigrazione di massa è pronta. Il Nazionale ha deciso di adeguarsi all'ultima versione del Consiglio degli Stati in caso di disoccupazione.
The injured, many of them riot police, arrive at hospital after two separate explosions near Beşiktaş football stadium in Istanbul.
I heard two loud explosions.
Il convoglio partito da Zurigo è arrivato qui alle 8:17, era carico di personalità del mondo della politica e dell'amministrazione federale.
En Égypte, une vingtaine de personnes ont été tuées ce dimanche dans une explosion au Caire qui a visé la cathédrale copte de Saint-Marc dans le quartier Abbassia. Il n'y a aucune revendication à ce stade. On dénombre également de nombreux.
Why does a business executive make sense as the chief diplomat?
Well, in his case, he's much more than a business executive. I mean, he's a world-class player. He's in charge of, I guess, the largest company in the world. And to me, a great advantage is he knows many of the players.
Nel Palazzo del Quirinale, nelle mani del Presidente della Repubblica, prestano giuramento l'onorevole dottor Paolo Gentiloni Silveri, Presidente del Consiglio
dei Ministri. This may be my last video. More than 50,000 of civilians who rebelled against the dictator al-Assad are threatened with field executions or dying under bombing.
È stata una settimana molto intensa, abbiamo sentito controverse voci da Aleppo, l'applicazione light del 9 febbraio contro l'immigrazione di massa, fino agli attentati di Istanbul e del Cairo, uno anche nella notte, avrete sentito, a Istanbul, la nomina del CEO della Exxon, Rex Tillerson, nuovo segretario di Stato americano, inoltre il nuovo governo italiano presieduto da Gentiloni. Insomma, è stata una settimana ricchissima di notizie. Quale la notizia che vi ha colpito o interessato di più? Potete anche indicare un tema non presente nella nostra copertina. Partirei da Monica Duca Widmer.
Ma direi che quello che seguivo di più è un po' quello che sta capitando in Italia, nel senso che sempre di più vediamo come c'è un'instabilità nelle strutture democratiche, più o meno democratiche, chi di più, chi di meno, e questo è un punto che fa riflettere, perché in un momento come questo, con una crisi a livello economico, con una regressione, con dei dati che non conosciamo ancora, sarebbe molto importante avere una stabilità che ci permetta di poter affrontare i problemi con una certa tranquillità. E invece vediamo che anche negli stati vicini ci sono tensioni nel mondo politico, ma tensioni anche nella popolazione, e questo è abbastanza inquietante.
Franco Romerio, una notizia che l'ha colpita in modo particolare, tra quelle che abbiamo sentito o altre, o magari la stessa che ha segnalato?
Ma direi che, parlando di ambiente, il nuovo segretario di Stato americano, ma diciamo più in generale il governo americano, che è abbastanza inquietante, anche perché poi il rischio è che Trump utilizzi l'ambiente per mostrare che è capace di realizzare le promesse fatte in campagna elettorale, cioè praticamente smantellare la politica energetica ambientale creata da Obama, ritirarsi dalla COP 21-22. È molto più facile fare questo che costruire il muro e farlo pagare ai messicani.
Certo.
Daniel Maselli, la notizia che l'ha colpita di più, che cosa ha attirato la sua attenzione in questa complessa settimana che si chiude?
Allora, io vorrei piuttosto avere una vista sintetica su quel problema. Direi che vediamo che non cambia solo il clima, ma cambia tutto di una maniera molto accelerata. Sto leggendo un libro di Gabor Steingart, Terremoto Mondiale, che ha scritto in agosto. Lui dice semplicemente che noi tutti siamo soggetti al sovraffaticamento universale, collettivo, individuale, anche familiare, nei campi della politica, dell'ecologia, di tutto, insomma. E penso queste notizie fanno vedere che ha ragione, e bisogna vedere come si fa con questo sovraffaticamento.
Certo, si fa fatica, e lo vedremo, l'essere umano fa fatica ad affrontare tutta questa complessità di temi globali. Ma io passerei a un'altra sorta di notizia un po' curiosa, che è apparsa qualche tempo fa su TripAdvisor, che è il noto portale web di viaggi che pubblica, lo sapete, i commenti degli utenti riguardo gli hotel, i ristoranti o l'attrazione turistica. Ecco, è apparsa una recensione davvero singolare. Un sedicente alieno di nome Oeneg 87 aveva recensito il pianeta Terra con queste parole: ambiente carino ma inquinato, disorganizzazione in tutte le aree e staff non all'altezza, abitanti che si eliminano tra loro senza motivo, molto meglio la vecchia gestione con i dinosauri, non tornerò. Ecco, chiaramente uno scherzo, una provocazione, ma se davvero un alieno dovesse recensire il nostro pianeta, la nostra casa, potrebbe dire qualcosa di diverso? Allora, direi, per entrare in discussione, vediamo dapprima qual è la situazione del pianeta Terra con le considerazioni del climatologo e meteorologo Luca Mercalli.
Non ci rendiamo conto di quanto sia grave il problema climatico, perché i sintomi per ora sono molto modesti rispetto a un cambiamento che si svilupperà di più nei prossimi decenni e addirittura per secoli e per millenni. I primi sintomi che vediamo oggi sono il collasso dei ghiacci nell'Oceano Artico. È un luogo lontano, remoto da noi, però lì sta succedendo veramente qualcosa di grave. Si stanno riducendo i ghiacci della banchisa come mai accaduto prima, almeno da quando abbiamo le misurazioni satellitari, con una velocità enorme. Poi abbiamo il riscaldamento delle acque oceaniche, che porta anche a danni sulle popolazioni ittiche e al fenomeno dello sbiancamento dei coralli, in particolare in Australia. Poi, venendo a casa nostra, sulle Alpi, abbiamo la riduzione spettacolare dei ghiacciai alpini. In un secolo abbiamo perso oltre la metà del ghiaccio che c'era sulle Alpi. E infine le ondate di calore e gli eventi estremi che ormai sempre più frequentemente colpiscono i nostri paesi. Noi abbiamo appena iniziato a cambiare le carte del gioco del clima naturale, mettendo nell'atmosfera una quantità enorme di gas a effetto serra nel corso dell'ultimo secolo, praticamente il grosso dell'inquinamento, del cambiamento dell'atmosfera è avvenuto dal secondo dopoguerra, dopo gli anni 50, con l'uso massiccio del petrolio, del carbone e del gas. Avevamo nell'atmosfera naturale del pianeta Terra fino al 1800 circa 280 parti per milione di CO2. Adesso siamo a 400. Sembrano dei numeri astrusi. In realtà è come quando leggiamo gli esami del sangue che facciamo noi stessi, quando il medico ci dice guarda che il tuo colesterolo ha superato di molto la soglia di sicurezza sanitaria, magari 200 mg a decilitro. E quindi dobbiamo metterci a dieta, perché altrimenti la malattia andrà avanti. Lo scenario è 2 gradi il massimo aumento di sicurezza che viene ritenuto affrontabile dalla specie umana entro il 2100, come chiedono le Nazioni Unite, oppure 5 gradi se lasciamo sfuggire di mano, fuori controllo, la situazione. Ecco perché dobbiamo essere molto fermi oggi e determinati nel ridurre l'inquinamento, nel ridurre le emissioni di CO2, perché se non riusciamo a correggere oggi il cambiamento climatico sarà impossibile affrontarlo in futuro, quando diventerà di dimensioni che creeranno danni a tutto l'ecosistema e alle attività umane che saranno irreversibili e irreparabili.
Dunque non ci rendiamo conto della gravità della situazione, dice Mercalli, anche perché per ora diciamo i fatti più gravi avvengono in zone remote, in Australia, il circolo polare artico, in Groenlandia eccetera, ecco, e dice dobbiamo metterci a dieta. Una bella immagine che chiedo magari ai nostri ospiti di commentare. Monica Duca-Widmer.
Metterci a dieta, non lo so, penso che il credere che dover produrre meno CO2 significhi per forza dover rinunciare ad una qualità di vita è errato, perché in effetti se guardiamo da dove vengono queste emissioni di CO2, che sono in Svizzera per il 31% dal traffico motorizzato, il 30% dall'industria dei servizi, il 20% dall'economia domestica, il 12% dall'agricoltura, il 7% dallo smaltimento dei rifiuti, vediamo che abbiamo anche soluzioni tecnologiche per ridurre l'emissione pur non dovendo rinunciare allo standard di vita che abbiamo, ed è questo che è inspiegabile. Perché non fare qualcosa quando è possibile farlo senza grandi rinunce? Non dobbiamo dimenticare che l'energia è il motore del nostro sviluppo. Senza energia non avremmo avuto l'evoluzione che abbiamo avuto, e quindi possiamo diminuire il consumo energetico ottimizzando certi progetti.
Appunto, immagino che l'immagine del mettersi a dieta era mettersi a dieta a livello energetico, cioè non sprecare inutilmente energia, questo implica risparmio energetico.
Ecco, in questo senso sì, però senza dover perdere in termini di qualità di vita, perché ciò è possibile.
Professor Romerio, lei si è occupato a lungo, si occupa tuttora dei rapporti tra energia e mercato. Significa, da un lato, le aziende energetiche vorrebbero che si consumasse di più e si producesse di più, quindi dall'altro abbiamo bisogno di un comportamento diverso mettendoci a dieta. Si trova un equilibrio, e come si trova se c'è questo equilibrio?
Ma diciamo, io personalmente penso che dobbiamo anche un po' cambiare la nostra gerarchia di valori, cioè forse dare la priorità alle cose più semplici, fondamentali della vita, della natura, cioè stare lontano per esempio dai centri commerciali. Sono andato recentemente in un centro commerciale, adesso durante le feste natalizie, è terribile, cioè la merce, l'inutilità delle merci che sono assolutamente inutili, bisogni creati unicamente dalla pubblicità. Ecco, da questo punto io sono abbastanza radicale. Poi evidentemente dobbiamo effettivamente fare dei compromessi, c'è un'economia, c'è una società, c'è un ambiente, e dunque dobbiamo pensare a diversi aspetti del problema. C'è il problema ambientale, c'è il problema economico, i posti di lavoro, c'è un certo benessere che dobbiamo comunque cercare di mantenere, ma da questo punto di vista secondo me è possibile. Anche le aziende, in fin dei conti, anche le aziende dell'energia oggi sembrano aver capito un po' la lezione del passato, che probabilmente il loro interesse oggi non è più accrescere i consumi, ma magari di offrire delle merci, di offrire degli servizi, di dare la priorità più al qualitativo che al quantitativo.
Lei accenna ai compromessi. Dove dobbiamo cominciare per raggiungere, ottenere dei compromessi? Dalle istituzioni internazionali, da noi a livello familiare? Come si parte per parlare,
sì,
di compromesso?
Sì, non so se compromesso è il termine appropriato, però diciamo a livello individuale, a livello di economia domestica possiamo fare tutti noi uno sforzo, nel senso ancora una volta di dare la priorità alla quantità sulla qualità, di cercare le cose più belle della vita, più semplici, un libro, la natura, piuttosto che andare ai supermercati a passare il weekend. Dal punto di vista dell'economia più in generale, bisogna cercare di indirizzarci verso, diciamo, un'economia verde, un'economia di nuovo che dà la priorità agli aspetti ambientali, che offre dei servizi di diverso tipo, energetico, ambientale, e anche lì possiamo fare qualche cosa. C'è per esempio tutto il problema della creazione delle nuove tecnologie dell'energia. Lì c'è un settore enorme a livello mondiale che bisogna esplorare, che anche il nostro paese deve esplorare. Ci sono mercati in cui ci si potrebbe imporre a livello mondiale nella creazione di nuove tecnologie dell'energia.
Ecco, anche su questo argomento chiaramente ne discuteremo a lungo più avanti. Daniel Maselli, l'immagine del mettersi a dieta, che è rivolta a noi dell'Occidente chiaramente, no? Perché non bisogna dimenticare che quello ambientale è un problema un po' a geometria variabile, nel senso che noi qui consumiamo, inquiniamo e in altre parti del mondo pagano il prezzo. Ecco, voi della Direzione dello Sviluppo e della Cooperazione questa situazione l'avete bene sott'occhio.
È chiaro, dobbiamo anche nelle negozi discutere dei problemi di imparità tra il sud e il nord. Penso che lì proviamo di cercare delle soluzioni che sono interessanti a livello globale, pur essendo un attore piuttosto piccolo. Per esempio abbiamo sviluppato una nuova formula per un cemento che riduce la consumazione di energia del 30%. Si è fatto con delle università in Cuba, al Politecnico di Losanna, in India, e se riusciamo a ridurre per 30% la consumazione di energia nella fabbricazione del cemento, è molto, perché a livello mondiale 8% del CO2 sono delle emissioni fatte per l'industria del cemento. Dunque sì, cerchiamo anche di affrontare solo i problemi di dieta da noi e da paesi molto poveri, ma anche a livello globale con dei programmi interessanti, dei,
certo,
progetti interessanti.
Allora, pochi giorni fa la Rete 2 della RSI ha diffuso una lunga intervista a Bertrand Piccard, lo scienziato e aviatore che ha affrontato, ricorderete, il giro del mondo con un aereo a energia solare. Ne ha parlato con la collega Emanuela Burgazzoli e ha parlato anche del tema dell'ambiente e del riscaldamento climatico.
Il tour du monde de Solar Impulse è terminé. Mais mon but quand j'ai initié Solar Impulse, c'était d'avoir un outil.
Il giro del mondo di Solar Impulse è finito, certo, ma il mio scopo quando ho cominciato era avere uno strumento credibile per promuovere le energie rinnovabili e le tecnologie pulite. E adesso ho questo strumento e personalmente voglio continuare creando un'organizzazione mondiale di tutte le aziende e gli attori attivi nel settore clean tech. Oggi infatti le soluzioni tecnologiche per combattere il riscaldamento climatico, per creare nuovi impieghi e per una crescita economica pulita esistono. Esistono nei laboratori di ricerca, nelle start-up o anche nelle grandi aziende, ma nessuno lo sa e nessuno le utilizza. Quindi vorrei davvero riunire tutti questi operatori in un forum e dare loro il potenziale comunicativo grazie a quello che abbiamo sviluppato con il progetto Solar Impulse e poter presentare così delle proposte alla politica e ai governi per essere più efficienti rispetto a quello che si è fatto fino ad oggi.
Aujourd'hui, que ce qu'on a fait jusqu'à maintenant.
Dunque, come abbiamo sentito, secondo Bertrand Piccard, le soluzioni ci sono e non sono poche. Tra l'altro abbiamo sentito anche il cemento, che permette di risparmiare il 30% di CO2, l'aereo a energia solare, ma, dice Piccard, serve la promozione, la comunicazione dei risultati ottenuti. Ecco, ma allora chiedo ai nostri ospiti, è solo un problema di diffusione delle conquiste, cioè un giro del mondo che ha fatto sognare tanti di noi senza carburante, ecco, non è sufficiente per segnalare una rotta da seguire? Monica Ducavito.
Purtroppo no, perché sennò avremmo applicato già tante cose di quelle che abbiamo. Quando dicevo prima, non è necessariamente una dieta, non lo intendevo nel senso di risparmiare energie, ma lo dicevo nel senso della qualità di vita. Il nostro compito oggi è quello di cercare di impedire che altri paesi che sono ancora nel pieno sviluppo ripetano gli stessi errori che abbiamo fatto noi, il primo punto. E il secondo, di implementare, Piccard ha perfettamente ragione, quello che già abbiamo, perché le soluzioni sia a livello di mobilità, a livello di consumo energetico in una casa, ci sono le soluzioni tecniche, bisogna implementarle. La svolta che stiamo facendo con le energie rinnovabili lo sta dimostrando, e questa svolta chiaramente, come già stato detto, deve essere anche accompagnata nei nostri paesi da una svolta nel modo di vivere. Ma non andrei però a valutare se a uno piace essere nel centro commerciale o meno, direi proprio una svolta nel senso di rendersi conto che consumiamo energia, potremmo consumarla in un modo diverso, rispettando di più l'ambiente, poi uno scelga di fare quello che vuole. Però portare fuori, e non solo nel nostro paese implementarlo, e con la svolta energetica lo stiamo facendo in Svizzera, ma portare proprio queste tecnologie ai paesi che inevitabilmente avranno bisogno di queste tecnologie per il loro sviluppo.
Daniel Maselli, abbiamo accennato alla possibilità che paesi in via di sviluppo ripetano gli stessi errori fatti dai paesi ora sviluppati anni fa. C'è questo rischio? Percepisce questo rischio? È più difficile per i paesi in via di sviluppo, oppure questa può essere un'opportunità?
Io penso che può andare in entrambe le direzioni, dipende anche dalle politiche certamente, ma bisogna anche far capire il problema alla gente, alla società civile. E Bertrand Piccard è venuto sul nostro spazio della gioventù alla COP. Quello che volevo è che lui compartisce la necessità...
A Marrakesh intende?
A Marrakesh, scusi, sì, a Marrakesh, che la gente deve uscire dalla sua zona di comfort. È solo lì che uno può incominciare a cambiare, a pensare diversamente, ad agire diversamente. E penso che spesso i specialisti, i diplomatici, la gente politica rimane nella sua zona di comfort, non esce. Dunque parla di un problema che non vive al giorno giorno, e penso che per prendere la buona decisione bisogna uscire da quella zona di comfort, e così forse si prenderà il passo alla direzione giusta, non ripetendo gli errori che abbiamo fatto noi.
Ecco, a Franco Romero io avrei una domanda, però gliela porrei dopo il brano che lei ci ha portato. Che cosa ci propone?
Sì, dunque io devo dire che sono un ignorante in termini musicali, e quindi ho chiesto consiglio a un mio studente africano che sta lavorando sulla sedimentazione, che oltretutto dirige la corale delle Nazioni Unite a Ginevra, e lui che mi ha proposto questo brano, dunque, di Michael Jackson sulla la canzone della Terra, e mi sembra che una bella canzone, questo grido lanciato dalla natura, dagli animali minacciati dai loro simili, in fin dei conti, dagli esseri umani.
Sentiamola allora.
What about killing fields? Is there a time? What about all the things that you said was yours and mine? Did you ever stop to notice all the blood we've shed before? Did you ever stop to notice this crying earth, this weeping shore? Ooh.
about all the peace that you pledge your only son? What about flowering fields? Is there a time? What about all the dreams that you said was yours and mine? Did you ever stop to notice all the children dead from war? Did you ever stop to notice this crying?